Siamo qui con Don Andino Capovilla, coordinatore nazionale di Pax Christi, per presentare il film Piazza Pulita, Nakba. Ci può spiegare innanzitutto meglio cos'è il film Piazza Pulita?
È la risposta a una domanda fatta mille volte in ogni città, in ogni scuola, dove dicono cosa possiamo fare, per dare un contributo per la verità, per la giustizia. La risposta è questa: dobbiamo andare nelle nuove generazioni, nelle scuole, e offrire loro una storia, in questo caso un film di mezz'ora, che possa poi far seguire un dibattito per i giovani. E questo film infatti ha come protagonisti giovani israeliani, giovani italiani con Pax Christi, con il team di Pax Christi, e giovani palestinesi che dialogano a partire da un fatto. Ecco, il fatto è questo: la distruzione di un villaggio, anzi di tre villaggi attorno a Emmaus, e lì dove oggi c'è un parco, il Park Canada, finanziato dagli ebrei canadesi. Questa storia diventa il motivo per aprire gli occhi sulla realtà di oggi.
Infatti, quando si parla di Palestina, spesso la lotta a favore del popolo palestinese contro il governo di Israele viene scambiato per un antisemitismo. C'è sempre purtroppo questa confusione tra antisemitismo e antisionismo. Quindi questo può essere eventualmente superato solo attraverso la conoscenza. E voi, in merito a questo, cosa potete fare?
Certo, noi cerchiamo proprio di produrre materiali, in particolare i nostri libri, i testi, poi una newsletter quindicinale, cioè un'informazione che in modo semplice, però serio, possa far desiderare poi l'approfondimento ulteriore. Ecco, i ragazzi che vedono Piazza Pulita spesso ci chiedono di un approfondimento, allora passano a leggere Ilan Pappe e La pulizia etnica della Palestina, Fazzi editore, libro naturalmente da consigliare. Però non possiamo proporre subito il libro, dobbiamo prima avvicinarli attraverso una storia, attraverso degli studenti della loro età che si appassionano a questa stessa vicenda. Bisogna quindi, come diceva bene, far conoscere e avere però anche la pazienza di produrre dei materiali che siano all'altezza di questa conoscenza.
E c'è qualcuno che fa la domanda, mette in correlazione la Shoah con la Nakba?
Certo, domande appunto, come diceva, domande che perlomeno sono inesatte, perlomeno non lasciano, non danno conto di un approfondimento, e a volte sono anche segno purtroppo di antisemitismo, di una sovrapposizione di piani. E tutto questo non deve assolutamente creare un allarmismo disimpegnato, ma piuttosto invece convincerci ancora di più dell'importanza veramente di istruire proprio sulla storia. E allora è per questo che abbiamo fatto prima un piccolo PowerPoint che si intitola significativamente Terra Natia, e che è unicamente commentato dallo storico Ilan Pappe. E questo PowerPoint lo portiamo nelle scuole, lo diamo ai professori, e spesso i professori abbassano la testa e dicono: io fino adesso avevo insegnato un'altra storia.
Oggi abbiamo visto anche che ha parlato del progetto israeliano E1. Cosa ci può dire meglio a proposito di questo progetto piuttosto preoccupante?
Dietro a sigle apparentemente innocue ci sta la realtà di una pianificazione. Possiamo dire, come dice Ilan Pappe, che quella pianificazione che nel 48 non era assolutamente semplicemente una distruzione di villaggi uno dopo l'altro, ma era proprio una pianificazione di pulizia etnica. Oggi è pianificazione naturalmente con gli strumenti di oggi, e quindi prevede che la colonizzazione sia usata da parte dello Stato di Israele proprio per distruggere, come direbbe Tania Reinhardt, distruggere la Palestina, quindi rendere impossibile la nascita di uno Stato palestinese. L'altra possibilità, che è lo Stato unico e dove vivono i popoli, e entrambi i popoli, è altrettanto, lo sappiamo, altrettanto difficile. Però ecco, in particolare E1 sta proprio per una sigla che vuole rappresentare il progetto di allargamento della crescita naturale delle colonie per occupare la poca terra palestinese ancora lì.
E la costruzione di questi tunnel che dovrebbero servire quindi ai palestinesi per collegare le loro città?
Certo, e esempi già di questi ce ne sono. C'è un piccolo tunnel a Qalqilia che attraversa la città, c'è un tunnel molto più significativo invece a Bejala, i tunnel che invece serve viceversa per i coloni, perché senza che vedano e che tocchino la Betlemme ci passano dentro le voragini della terra, ci passano dentro con un tunnel e raggiungono le colonie vicino a Hebron. I tunnel quindi servono proprio perché ormai la superficie è già stata devastata dalle colonie, dal furto dell'acqua, dalle strade per i coloni.
Quindi tunnel anche quelli che sono a Gaza, i famosi tunnel oggetto di anche altri bombardamenti da parte di Israele, non sono voluti, ben visti dalla popolazione stessa di Gaza.
Sono la fonte di sostentamento, quindi in questo caso sono l'unica possibilità, ma sono anche la giustificazione per continuare a pensare, come diceva in modo macabro un militare israeliano, diceva: ecco, noi non vogliamo che ci sia crisi umanitaria, vogliamo lasciare il popolo di Gaza a dieta. E questo che ha del macabro naturalmente questa frase, vuol dire che i tunnel sono funzionali a far sì che comunque si misuri la condizione della popolazione senza arrivare proprio al limite della catastrofe umanitaria. 1,5 milioni di esseri umani tenuti a dieta.
E lei che va spesso a Gaza, che riesce a entrare a Gaza, quindi al contatto con la popolazione di Gaza, loro come vedono l'iniziativa che c'è stata della Freedom Flotilla e quella che è in preparazione per la prossima primavera? La vedono di buon auspicio oppure no?
Naturalmente, con tutta la varietà di atteggiamenti, ci sono naturalmente anche i rassegnati, però dobbiamo dire che la popolazione di Gaza scruta il mare, scruta il confine e attende sempre la visita di ospiti, attende la visita soprattutto di qualcuno che possa portare non solo aiuti umanitari, ma soprattutto la consapevolezza che c'è un ponte gettato che non isola Gaza dal resto del mondo, e quindi che sia dal mare o che sia da Rafa, perché naturalmente da Erez è impossibile arrivarci, si deve proprio rompere l'assedio, come è stato detto fin dall'inizio, fin da quando Vittorio Arrigoni è arrivato, fin da quando gli ultimi, ecco, no, anche gli ebrei hanno tentato di dire ai loro fratelli ebrei: guardate che qui dobbiamo anche noi renderci conto che questa popolazione stiamo distruggendola.
Quindi farmi possibile allora per continuare su questa l'ultima domanda. Quest'anno siamo andati come al solito al Libano con il comitato per non dimenticare Sabra Shatila. Il comitato quest'anno ha avuto l'onore, diciamo, di incontrare anche il governo di Hariri. Proprio loro hanno chiesto un incontro con il comitato. E lei che segue appunto la questione palestinese, e come vede la questione palestinese adesso che è diventata improvvisamente parte di interesse del governo stesso di Hariri?
E qui la complicazione diventa notevole, perché appunto gli interessi non sono tutti quelli che alla luce del sole noi vediamo, e quindi certamente l'interesse è quello di portare, ecco, dalla propria parte, di avere un po' questo, è anche questo fiore all'occhiello di una presenza, di un sostegno di questo tipo. Dobbiamo però far rientrare anche questo, purtroppo, in quei difficili equilibri che rendono anche i paesi arabi in generale sempre molto succubi delle grandi potenze, quindi facilmente il vento soffia dall'altra parte e quindi l'atteggiamento cambia.
Quindi l'ultima considerazione che noi abbiamo avuto è proprio quello che forse si vuole arrivare sia da parte degli stati arabi, anche dell'Occidente, America compresa, creare uno scontro fortissimo tra sunniti e sciiti a questo punto. È probabile questo?
Ci auguriamo di ritirare la domanda.
Va bene, grazie mille.
Grazie. Buon lavoro.